Allora, cominciamo intanto dal titolo della giornata, cioè democrazia tra spontaneità ed educazione, che sembrerebbe quasi un'opposizione. E invece la scommessa è proprio questa. Già io penso ai bambini e ai colleghi, ai maestri, i maestri che alle elementari fanno miracoli, no? In questa direzione. Ecco, la scommessa è quella di riuscire a coniugare formazione, creatività, di riuscire a mettere insieme conoscenza e anche fantasia. E direi che questo ci porta proprio dentro il tema di un'educazione alla democrazia. Allora, è necessaria intanto un'educazione alla democrazia? E che tipo e genere di educazione? Allora, come diceva Alberto Tacco, che ci sia un legame tra dimensione politica ed educazione del cittadino, diciamo che è in dubbio. Anzi, se andiamo a vedere i sacri testi, Platone per esempio, nella Repubblica, praticamente Platone risolve l'intero discorso della politica nell'educazione, in un progetto educativo. Cioè, il progetto educativo si struttura nel senso di formazione e selezione della futura classe dirigente per perpetuare quel modello politico che appunto si vuole realizzare nel progetto stesso. Questo però funziona all'interno di una concezione statica della società, come era quella appunto immaginata da Platone. E quindi la forma educativa, i contenuti espressi in una visione statica della società e del potere si legano strettamente. Facciamo un esempio, ecco, questo è un libro delle elementari di un bambino ai tempi del fascismo, dopo il 1938, e come vedete l'educazione era un catechismo, era una precisa indicazione di quali fossero appunto le risposte da dare a domande tipo i caratteri fisici e spirituali che distinguono una razza dall'altra e si ereditano, certamente sì. Come si chiama l'individuo dato da genitori d'arte diversa? È il meticcio. Quali sono i caratteri del meticcio? Il meticcio è un individuo fisicamente, moralmente inferiore e così via. Quindi all'interno di una concezione politica di questo tipo l'educazione, tra virgolette, è molto semplice, cioè diventa un indottrinamento. E nel caso della democrazia invece ci troviamo in tutt'altro contesto. E cioè questo schema non funziona perché il modello di riferimento della democrazia è un modello dinamico e dunque non può essere fissato nei termini di uno schema di questo tipo. Cioè la democrazia prevede la possibile alternanza tra diversi modelli di governance e quindi anche con riferimenti valoriali molto lontani da di loro. E quindi la democrazia esige una forma educativa che sia in grado di sostenere contenuti anche molto differenziati tra di loro. Intendiamoci, questo non vuol dire, nel modo più assoluto, che la democrazia possa sopportare qualsiasi contenuto. Però bisogna immaginare allora la democrazia come il luogo di tensioni, anche se queste tensioni sono tra estremi comunque tra di loro commisurabili. E allora bisogna avere ben presenti gli elementi coinvolti in questo gioco di tensioni, per immaginare allora quale sia il tipo di educazione che la democrazia esige. Allora, non vorrei che qualcuno si offendesse per il fatto che io uso, come dire, delle slide che presento ai miei studenti. Però anche questo rientra nel gioco della democrazia. Anzi, un intervento alla fine dello scorso incontro entrava proprio anche nel merito della comunicazione. E cioè c'è un problema anche di comunicazione, nel senso che dovremmo cercare in qualche modo di avvicinare il più possibile l'azione di educazione con la meditazione su questa azione. E cioè evitare che la dimensione teorica o teoretica si allontani troppo da quella educativo-pratica. E allora, per vedere quali sono gli elementi di tensioni interni al gioco della democrazia, io credo che bisogna partire innanzitutto dal concetto di cittadinanza e ricondurre il concetto di cittadinanza a due estremi. Ripeto, questi estremi sono tra di loro commisurabili, non sono alternativi, però sono comunque due posizioni, due polarità differenziate. E i due principi cui faccio riferimento sono il principio di appartenenza e il principio di partecipazione. Certamente il primo è il più fondamentale, perché sul principio di appartenenza si gioca, come dire, la natura dello Stato, della cittadinanza di uno Stato. Però dal punto di vista della democrazia, io credo che appunto il principio di partecipazione sia quello che deve risultare emergente. Sul principio di appartenenza vi propongo questa vignetta. Di solito adesso diciamo che non è gentile rispetto alla situazione attuale. Di solito con i miei studenti parliamo, ecco, immaginiamo che sia una riunione della segreteria leghista che a un certo punto decide appunto di entrare nel governo italiano, no? Dicendo noi siamo romani. Naturalmente la situazione è quella del villaggio di Asterix, no? Questo villaggio appunto che resiste alla dominazione romana, vogliono partecipare alle Olimpiadi, dicono alle Olimpiadi ci possono partecipare solo i romani, noi siamo romani, no? E questa è l'idea di appartenenza. L'idea di appartenenza che appunto è alla base della concezione dello Stato, direi sino appunto dall'antica Roma, l'idea appunto dello Stato come nasce a Roma. E qui in genere io propongo ai miei studenti una sorta di giochino, e cioè facciamo un tracciato dell'idea di appartenenza, perché l'appartenenza non è una cosa semplice. E allora propongo un tracciato che percorre l'intensità del sentimento di appartenenza passando dall'idea di paese, del paese natio, del paesello, a quella della regione, a quella della nazione, a quella del continente e alla fine l'appartenenza più ampia, quella del pianeta. E sulla base di questi tracciati riconoscere quali sono le persone che stanno dietro questi tracciati. Allora, questi tre tracciati potrebbero essere. Allora, uno riguarda, diciamo, i leghisti di prima, immagino che tutti lo riconosceranno, è il primo tracciato in basso, no? Un altro invece è un'idea più tradizionalmente nazionalista, no? Di appartenenza, che è il secondo. Il terzo è venuto fuori da una discussione con gli studenti, anche abbastanza accesa, sull'idea di appartenenza del no global. Il no global chi è? È colui che da una parte, come dire, rifiuta l'idea di Stato, rifiuta l'idea appunto di un'appartenenza forte alla propria nazione, trova una collocazione locale molto intensa, ma nello stesso tempo una partecipazione a livello, come dire, planetario, no? E questo era per indicare appunto le differenziazioni che possiamo trovare. Quando entriamo nel merito appunto di un principio, ripeto, fondamentale che è quello di appartenenza. Ma la questione si fa più intricata quando entriamo invece nel principio partecipazione. Perché la mia tesi è che in democrazia il principio appartenenza, seppure necessario, non è sufficiente da solo a rendere effettivo il diritto di cittadinanza. E quindi esso in democrazia deve necessariamente essere affiancato dal principio partecipazione, che anzi deve assumere una posizione di preminenza. E cioè in democrazia direi che il gioco si può giocare se viene prima il principio partecipazione rispetto all'appartenenza. Ecco, dal punto di vista poi della contrapposizione tra partecipazione e appartenenza, seguendo un aneddoto di un bel libro, quello di Danini sul significato del confine ormai a diversi anni, l'aneddoto era quello che era successo a Sarajevo, no? Questo immaginate appunto Sarajevo nelle ultime guerre jugoslave, questo è l'edificio della posta centrale, un edificio particolarmente martoriato, no? dai cecchini, e ogni giorno, come dire, ciascuno scriveva il proprio slogan, no? Questa è Serbia, no? Questa è Bosnia, e alla fine uno ha cancellato due scritte, questa è la posta, questa è la posta, stupidi, no? Per dire che allora all'appartenenza, al sentimento di appartenenza, qui si contrappone invece un'idea di partecipazione diversa. E partecipazione che vuol dire, a mio avviso, pensare con la propria testa, sostanzialmente, cioè avere la possibilità di non dipendere dalle decisioni che prende qualcun altro e quindi sentirsi in termini di appartenenza, delegare in qualche modo a qualcun altro quello che io devo pensare, quello che io posso volere e dire, e invece appunto pensare con la propria testa, per cui c'è la forte possibilità che l'appartenenza dei termini conformismo da una parte ed emarginazione dall'altra, che sono le due facce, come dire, della stessa medaglia, e invece la partecipazione nell'uno nell'altro. Questa è l'idea appunto portante del mio discorso. L'altra tensione io la individuo tra uguaglianze e libertà, tutte e due le parole al plurale, perché in realtà sia libertà che uguaglianze hanno una traduzione in termini appunto di pluralità di significati. E a mio avviso allora, di fronte alla domanda decisiva che gli studenti, diciamo, gli studenti adulti, gli studenti a cui insegno io, insomma, quindi quelli del triennio, del liceo, ti fanno, ma qual è la differenza tra destra e sinistra? Ebbene, l'idea forte è proprio a mio avviso quella relativa alla maggiore propensione verso l'uguaglianza da parte di un'idea, tra virgolette, di sinistra, e una maggiore propensione verso le cosiddette libertà o i diritti, perché libertà e diritti hanno lo stesso significato, hanno la stessa radice alla fine, da parte di un'impostazione di destra. Ma ripeto, siamo all'interno di una concezione in cui queste polarità si tengono insieme. E quindi questa curva vuole proprio significare come noi possiamo giudicare della politica sulla base appunto valoriale, sulla base di una tensione tra una maggiore pulsione verso l'uguaglianza e una maggiore pulsione verso la libertà, che però si tengono insieme tra di loro. Che cosa vuol dire uguaglianza e libertà? Vuol dire appunto che una politica di destra punterà su quelli che vengono considerati i diritti fondamentali dell'uomo e del cittadino, e quindi i diritti individuali anche, molto spesso. Mentre dall'altra parte, una volta che abbiamo fissato questa uguaglianza sui diritti fondamentali, la sinistra punta più su una idea di uguaglianza che vada oltre l'uguaglianza dei diritti formali e che entri nel merito appunto di un'uguaglianza politica e che entri nel merito anche dell'uguaglianza sociale. Ripeto, non in termini esclusivi, ma in termini appunto di tensione interna rispetto a questi due, a questa polarità. Naturalmente, siccome spesso capita anche di avere tra i propri studenti anche dei ragazzi che manifestano idee fascistoidi, tra virgolette è anche un loro diritto come ragazzi, poi dopo no, ma come ragazzi in qualche modo noi dobbiamo affrontare un dialogo anche con chi in qualche modo si pone proprio al di fuori di questa prospettiva. Ebbene, questo è un modo anche per chiedere loro: ma dove ti situi tu? Cioè tu che studi sia le uguaglianze sia le libertà, e dove ti metti in questo grafico? Cioè è possibile sostenere una posizione al di fuori di questo grafico? È possibile oggi immaginare di voler uscire da questo riferimento rispetto alle uguaglianze e le libertà? E in genere questi ragazzi cominciano a pensarci solo, no? Quando li poni di fronte a qualcosa di così stringente. Ecco, prendere posizione allora. Partecipare significa propriamente prendere posizione su alcuni problemi fondamentali. E per me i problemi fondamentali per quanto riguarda la democrazia sono questi: quali sono le libertà, cioè i diritti fondamentali, e secondo quali gerarchie queste libertà vanno disposte. È perché tra di loro spesso e volentieri i diritti possono entrare anche in conflitto, nel senso di una gerarchia. Chi si pone certi diritti come primari e pone altri diritti come conseguenti, e viceversa. E quindi la discussione, per esempio, con molti ragazzi di ispirazione cattolica è una questione anche sui temi di quali diritti, se il diritto alla vita viene prima rispetto al diritto del pensiero o il diritto appunto di ricercare la felicità come meglio si crede. E anche questo è un grosso problema, no? Di come gerarchizzare tra di loro le libertà e i diritti. Allora, qui dicevo, prima viene il diritto alla proprietà o quello alla salute? Secondo problema, quali sono le uguaglianze denunciate? L'uguaglianza davanti alla legge, su questo non c'è problema, ma l'uguaglianza politica, l'uguaglianza nelle opportunità, e poi si può anche andare avanti. E poi anche, quale valore dare all'espressione utilità comune? Allora, tutto questo ci porta fuori da un discorso che molto spesso viene fatto, che è quello semplicemente tecnico. E cioè, solitamente si dice che la democrazia tecnicamente è questo, è il modo più economico per risolvere, per dirimere le questioni di potere. Invece di fare la guerra facciamo le elezioni. Però questo è un modo molto limitato di intendere la democrazia, e difatti in genere i ragazzi sono molto freddi rispetto a questa definizione, che non sentono affatto come fondamentale. E anche perché appunto il problema di questo tipo di visione della democrazia è ancora una volta quello che dietro a questa immagine molto tecnica della democrazia come il gioco che si gioca ogni 4-5 anni andando a votare, e molti sentono giustamente, a mio avviso, che dietro c'è il nulla dal punto di vista spirituale. E invece è proprio quella dimensione dello spirito che dobbiamo cercare di recuperare dal punto di vista dell'educazione. E qui vi propongo poi ancora una volta una contrapposizione tra destra e sinistra rispetto a due tipi ideali. E cioè è una elaborazione da un testo ormai di questo che ha qualche anno, di Renzo Simone, Il mostro mite. In questo testo si sostiene che appunto oramai nel mondo occidentale, rispetto a chi si sente integrato in questo mondo, il cosiddetto Leviatano, no? di Hobbes, il mostro, lo Stato, così come veniva immaginato da Hobbes, no? Come il Dio in terra, come il mostro che non avesse concorrenti, è diventato invece qualcosa di molto gentile, di molto amabile, almeno all'apparenza, per chi naturalmente è integrato dentro il sistema dello Stato occidentale. E Renzo Simone ci propone in qualche modo questa opposizione tra una visione di destra molto individualistica e una visione, tra virgolette, di sinistra, come dire, molto più partecipativa. Ecco, il problema della polarità, di come noi ci situiamo all'interno appunto di una visione della democrazia, può essere appunto anche visualizzata attraverso proprio la preferenza rispetto a questi principi. E cioè, voi siete per il principio, il postulato, chiama Simone, ma il postulato di superiorità. Io sono il primo, e quindi il principio individualistico, oppure siamo uguali per natura, oppure non siamo proprio uguali ma dobbiamo diventarlo. Se voi fate una prova all'interno di una classe, quindi 25 studenti, e possono venire fuori discussioni molto accese anche rispetto alla collocazione su questi postulati. E ancora una volta l'intento deve essere quello, non di, come dire, operare una separazione buoni e cattivi, ma quello di dimostrare come ci sia una tensione forte anche all'interno di ciascuno di noi rispetto a questi temi, rispetto a come collocarsi di fronte appunto a un principio più egoistico oppure più solidaristico. Perché molto spesso poi noi stessi ci troviamo in certe situazioni magari di imbarazzo rispetto a quelle che sono le scelte che idealmente noi avremmo fatto, no? E quindi ci troviamo anche noi stessi in imbarazzo. Lo stesso vale per il postulato di proprietà, questo è mio e nessuno può toccarmelo, rispetto invece al postulato di redistribuzione, entro certi limiti la mia proprietà può essere redistribuita da altri. Oppure il postulato di libertà, io faccio quello che voglio, come lo voglio, e dall'altra parte invece l'interesse pubblico, no? I diritti dei singoli non possono sminuire il bene pubblico. E così avanti, il postulato di non intrusione, non immischiarmi negli affari miei, e dall'altra parte invece gli interessi dei singoli possono essere limitati dall'interesse di tutti, della collettività. Ecco, rispetto proprio a queste considerazioni, io direi che appunto la questione dell'educazione alla libertà, in modo molto concreto, in modo molto diretto, ha bisogno innanzitutto di un surplus, a mio avviso, di educazione rispetto ad altre forme di modello politico, e cioè è l'esatto opposto invece di quello che in genere avviene storicamente, e cioè altre forme, altri modelli politici hanno investito molto nell'educazione, laddove la democrazia ritiene che sia del tutto ovvio, del tutto naturale, che non ci sia bisogno di fare grossi investimenti dal punto di vista dell'educazione. Invece, a mio avviso, l'educazione alla democrazia ha bisogno di un'ulteriorità rispetto ad altri modelli politici. È perché bisogna appunto riuscire a dare un'educazione che tenga insieme riferimenti valoriali molto diversificati. E quindi bisogna che ci sia alla base di questa educazione un forte sentimento di tolleranza, e quindi educazione alla tolleranza, ma anche educazione alla complessità. E cioè noi dobbiamo in qualche modo investire molto sul tema della complessità, sul tema della differenziazione dei valori, sul tema della differenziazione anche delle culture, per trovarci poi a poter prendere posizione su questi temi. Perché l'idea non è quella di spalmare, come dire, delle nozioni vaghe e poi lasciare che sia il caso a decidere. Abbiamo detto che partecipazione significa pensare con la propria testa, cioè prendere posizione, però sulla base di una visione della società, che è una visione complessa, inevitabilmente complessa. E quindi se noi pensiamo a una società di tipo democratico, spettacolo, dobbiamo pensarlo in termini di complessità inevitabile. Ma proprio perché questo tipo di educazione è riempibile di contenuti molto differenziati, è la forma democratica di educazione ha bisogno innanzitutto di un'educazione al dialogo. Cioè il tema dell'uguaglianza alla fine, a mio avviso, è preliminare. Preliminare non nel senso che noi dobbiamo educare al valore dell'uguaglianza. Ecco, questo è un contenuto particolare e chiaramente dobbiamo metterlo dentro la nostra educazione. Ma l'uguaglianza viene prima del valore. Cioè l'uguaglianza è il modo del dialogo in cui le diverse posizioni all'interno del dialogo sono necessariamente uguali. Anche chi ha in mano, pretende di avere in mano la verità assoluta, nel momento in cui partecipa a un dialogo, mette in gioco la sua verità assoluta in termini di semplice opinione. E cioè il dialogo presuppone una uguaglianza tra opinioni. E quindi l'idea della democrazia è innanzitutto un'idea di dialogo prima ancora di entrare nel merito dei contenuti, prima ancora di entrare nel merito dei valori. E cioè il dialogo prevede un'uguaglianza rispetto alla quale, ripeto, anche chi pretende di avere una verità assoluta in mano deve mettersi in gioco. Beh, su questo tra l'altro il maestro Severino aveva detto cose interessanti, no? Severino, della necessità, lui diceva: sì, se tu hai in mano tutte le carte, le devi però giocare. E quindi quando cominci il gioco, le tue carte valgono come gli altri, come quelle degli altri. È vero che tu hai le carte vincenti, però devi giocare. E quindi entrare nel dialogo significa mettersi dentro il gioco. E questo mi sembra che dal punto di vista sia dell'educazione, sia appunto dell'impostazione di metodo, sia assolutamente preliminare, sia la cosa che in qualche modo la democrazia in termini di forza ha rispetto a qualsiasi altra posizione politica. E poi in una democrazia autenticamente intesa, a mio avviso, l'educazione coincide con la stessa partecipazione. E cioè, uno dei termini fondamentali, uno dei contenuti fondamentali è anche un aspetto formale. E cioè, noi non possiamo immaginare un'educazione alla democrazia che sia una sorta di imposizione dall'esterno, dall'alto. E cioè l'educazione alla democrazia prevede la partecipazione. E su questo allora anche chi è nella posizione dell'autorità deve sapersi mettere in gioco. E cioè il gioco della democrazia si gioca anche mettendosi in gioco nel ruolo. Perché senza partecipazione non viene trasmesso questo tipo di educazione. E quindi noi dobbiamo essere disposti a un gioco di partecipazione. Naturalmente ognuno deve sapere quali sono i suoi ruoli, i suoi compiti, quali sono i propri riferimenti. Però senza partecipazione al gioco, la democrazia non si gioca. E qui il termine partecipazione, perché, come dire, anche il discorso che facevamo prima, Quando si riduce la democrazia a pura tecnica di rappresentanza, si perde qualche cosa. Se la partecipazione significa semplicemente presentarsi alle urne ogni 4-5 anni, ma che partecipazione è? E allora bisogna immaginare, per chi alla mia età ricorda quegli anni 70 in cui c'era una forte partecipazione, la democrazia di base, magari anche la confusione che ne derivava e magari l'illegalità che poteva nascere. E però anche qui siamo sul piano di tensioni tra poli che devono tenersi. Altrimenti cosa succede? Forse c'è ancora qualche parte di quel film, no, sulla Diaz, no? Sui fatti di Genova del 2001, forse c'è ancora al Forte Marghera la vostra Cassandra, no? E lì, come dire, si scontravano due idee di democrazia, da una parte la democrazia partecipativa e dall'altra invece una democrazia che diceva no, noi siamo stati, noi siamo rappresentanti del popolo italiano e decidiamo noi qual è la legalità. E lì si è arrivati appunto a uno scontro, poi le tentazioni di sudamericane erano da questo punto di vista anche evidenti, ma arriviamo appunto a uno scontro, a una tensione che si rompe rispetto a quello che è la visione della partecipazione. E in questi ultimi tempi direi qualche cosa di più della semplice partecipazione. E cioè oggi dovremmo parlare anche, ma su questo bisognerebbe appunto entrare nel merito del dibattito, di una visione anche deliberativa della democrazia. È perché i temi della TAV, mettiamo, no? I temi di come arrivare a definire lo sviluppo di un paese, uno sviluppo che tocca però in profondità le comunità locali, e dobbiamo essere in grado di affrontarli in termini di una democrazia partecipativa che arriva però anche a determinare certe situazioni rispetto ad altre. Cioè dobbiamo mettersi in gioco non soltanto dal punto di vista, come dire, di un'educazione dal basso, ma anche di un'educazione dall'alto. E allora l'idea di un'educazione alla politica e della politica, che è un'idea oggi molto diffusa, non è a mio avviso qualcosa di banale. Bisogna che anche chi fa politica cominci a pensare in termini di una democrazia non semplicemente rappresentativa nella maniera appunto del mettere la scheda nell'urna, ma una democrazia che sia anche deliberativa. Quindi non è che Rousseau sia così lontano, no? Rousseau si può ritrovare oggi in una immagine diversa di quelli che devono essere i rapporti tra l'alto e il basso, una serie di mediazioni che devono appunto mettere i due poli in contatto, in relazione tra di loro. E quindi anche una democrazia deliberativa. Questi sono, a mio avviso, i contenuti rispetto al discorso dell'educazione alla democrazia. Ripeto, un aspetto di contenuto è un aspetto formale, le due cose devono essere tenute insieme. Grazie.